banali su 68 è davvero difficilissimo, nonostante io abbia scritto ormai 5 anni fa una tesi su 68, davvero resta difficile parlare di quell'anno senza dire delle banalità. Proverò a introdurre un po', non tanto quello che è successo, perché più o meno sappiamo tutti noi in questa sala quello che è successo nel 68, ma ci darò degli spunti per poi passare la parola a Tony e poi passare la parola a Roberto. Per cominciare a parlare del 68 direi che sono due colonne portanti del perché il 68 è cominciato. Innanzitutto il 68 non comincia nel 68, prima banalità, ma dobbiamo sciogliere il 68 tra gli anni 60 e in Italia tra il 67 e il 78 per darci una cronologia. Non a caso la storiografia parla di lungo 68 per l'Italia e per esempio un altro caso è quello dei lunghi anni 60 in America. Dico che negli anni l'America, negli Stati Uniti finiscono la grande ondata di movimenti nel 68, in Italia la grande ondata dei movimenti comincia nel 68 e finisce più o meno dopo il sequestro Moro e con la marcia dei 40.000 nella Fiat. 10 anni in cui è successo assolutamente di tutto e la storiografia fa veramente fatica ancora dopo 40, dopo 50 anni a dare delle basi teoriche davvero solide rispetto a quello che è successo. Secondo me, ma secondo una parte della storiografia, il 68 come anno, il 68 come movimenti si fonda su due basi, la transnazionalità delle lotte e la generazione. Dico questo perché è la prima volta probabilmente nel 68 che una generazione intera fa una rivoluzione. Perché questa generazione fa una rivoluzione che possiamo dire che sia culturale, possiamo dire politica, possiamo dire che ha fallito, possiamo dire molte cose, ma in realtà quello che ci diciamo sempre è che è una rivoluzione di costumi, una rivoluzione di mentalità, una rivoluzione non tanto nella politica degli atti, ma nella politica dell'azione. Perché è successo tutto ed è successo in tutto il mondo? Per fare un esempio banale, oltre ai classici Primavera di Praga, 68 italiano, 68 maggio francese, il 68 è anche il terzo mondismo, quindi coinvolge anche il blocco sovietico, con tutta una serie di altre peculiarità, ma sostanzialmente le ragioni della lotta sono le stesse, e per la prima volta entrano in campo anche i paesi non allineati, i paesi che una volta si chiamavano del terzo mondo, quello che noi adesso chiamiamo il sud globale. Queste lotte si intrecciano. Per farvi un esempio, ieri ho scoperto con un'intervista che abbiamo fatto ad una ricercatrice di New York con il programma Walloon, che va in onda domani, di un programma storico su Radio Città Fujiko, che è le Black Panther, che attraverso in americane che attraversano il 68 erano state estasiate dalla visione della battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo. Questo è un esempio banale, come ce ne possono essere molti altri, della transnazionalità del 68, perché non possiamo, noi siamo abituati, specialmente nella retorica degli anni 60 e 70, a pensare solo al 68 occidentale. Noi pensiamo al caso italiano, che è peculiare perché è durato 10 anni, al maggio francese che ha rivoluzionato il modo di pensare della Francia con la presa di parola, con il Tazebao, con i muri parlanti, con l'immaginazione al potere, ma in realtà sono delle lotte che si intrecciano e non parlo tanto di ha vinto dell'azione che hanno fatto i comunisti, i trotskisti o gli anarchici, ma parlo di una presa di parola che è di una generazione. Perché una generazione? Questo me lo domando ancora e vorrei che poi magari rispondiamo tutti insieme. Perché una generazione nata e cresciuta per la prima volta in Europa occidentale con il benessere, perché da 20 anni non ci sono più guerre, è una generazione che esplode nel 68, ma che è una carica che comincia negli anni 60 e non si esaurisce assolutamente con il 68, ma è una generazione che lotta, che protesta e che va avanti e che cambia sostanzialmente il modo di pensare della politica, il modo di pensare la cultura, il modo di pensare in generale, banalmente la musica. È la colonna portante, una delle colonne portanti del 68, il pensiero critico, la nuova sinistra sono delle colonne portanti degli anni 60, ma è questa generazione che chiamiamo i baby boomers che fa il 68. È una generazione nata appunto nel picco più alto, nella golden age, direbbe Hobsbawm, del progresso occidentale, nel punto più alto dell'economia, anche il punto più alto del capitalismo. La generazione del 68 non conosce crisi, non c'è una crisi, perché i padri hanno vinto la seconda guerra mondiale, l'antifascismo in qualche misura ha trionfato e hanno fondato l'Europa con la democrazia, pace e democrazia. Ma perché questa generazione ha rotto? Perché quello che succede nel 68 è la rottura tra padre e figli, che è una cosa che che c'è anche in molte altre rivoluzioni, come quella del 1848, come la rivoluzione francese. C'è sempre una carica critica della generazione dopo rispetto alla generazione prima, e di questo non ci stupiamo, ma il 68 è forse qualcosa in più, qualcosa che scatena una reazione al quale nessuno, in realtà, i padri non sono assolutamente abituati, perché per questo il 68 come anno, possiamo dire il 68 evento con il maggio parigino, diventa l'apice di questa grande rivoluzione. Io mi sono messa, quando ho scritto la tesi, io mi sono sempre domandata perché. E la domanda in realtà non c'è una grossa risposta, perché la generazione vuole rompere con i padri che hanno creato la democrazia, che hanno combattuto il nazismo, che hanno fatto la resistenza più o meno in tutta Europa, e loro criticano aspramente, a parte tutte le altre ideologie, parlo in generale, critica aspramente quello che hanno fatto i padri. Perché criticano il benessere? Perché c'è un'altra delle basi, secondo me, del 68, è quella che si basa appunto sull'anti-autoritarismo. Il voler rompere assolutamente quei padri significa che la generazione che in quell'anno ha tra i 20 e i 25 anni, e questo lo dico perché se leggiamo le fonti del 68, i trentenni, come io sono adesso, erano già fuori, erano già allineati al sistema, erano già parte del sistema che loro vogliono rivoluzionare. In che modo lo rivoluzionano? Secondo me lo rivoluzionano con la presa di parola. Non c'è mai stata, prima degli anni 60, una vera presa di parola di questa generazione di giovani che si iscrive in massa all'università, che nel 68 fa l'università in Italia come in Francia, solo per citare i casi più importanti, ma l'università che non è preparata ad avere tutta questa gente, non è preparata a preparare una classe politica, non è preparata a una rivoluzione anche mentale. Ci sono i baroni, ci sono i professori che comunque hanno fatto, magari alcuni hanno fatto la resistenza, che hanno combattuto contro il nazifascismo, ma probabilmente questo non basta. Perché non basta? Perché i giovani non avevano mai avuto prima questa grandissima presa di parola. E come fanno a prendere parola? In realtà le modalità del 68 erano state già abbastanza sciorinate. Ci sono le occupazioni dell'università, ci sono gli scioperi, ci sono soprattutto le occupazioni, ma soprattutto per la prima volta è una generazione che si parla. Mi sembra di capire sia dalle fonti sia dalla storiografia che ne segue. Una generazione che si parla, che prende la parola, che cerca di avere una propria cultura, una propria mentalità, e questo è una grande contraddizione nel 68, perché questa cosa è aiutata anche dal capitalismo. Per la prima volta i giovani leggono tutti gli stessi libri, ci sono i Sartre, ci sono i Foucault, ci sono i Provost, di cui poi parlerà Tony, ci sono le tre M, Marcuse, Mao e Marx. Ci sono i padri, i numi tutelari della rivolta. Queste persone studiano, i libri circolano, e ancora i libri circolano in tutto il mondo. Per esempio, un altro esempio importante sono i giovani universitari del Congo, che fanno una grande protesta perché nel maggio 68 va in Congo il vicepresidente americano. E loro protestano contro il Vietnam. Perché queste persone in Congo, in Francia e in America protestano contro il Vietnam? Questo è un collante fortissimo, è la prima volta che il Vietnam è una guerra occidentale, fatta non in Occidente, ma che coinvolge tutti e due i blocchi. E per i giovani, secondo me, è impossibile per loro stare dalla parte degli americani, perché il popolo oppresso è quello del Vietnam. Perché i padri, che avevano combattuto ancora in antifascismo, avevano fatto la resistenza, vanno in un altro posto, in un luogo così povero, nel sud-est asiatico, a combattere un'altra guerra? E questo è davvero un collante fondamentale, perché è la prima volta che dei giovani dall'Italia, dal Congo, dalla Francia e chiaramente dall'America si trovano a protestare contro una guerra che per loro è ingiusta, assolutamente ingiusta. Che dire ancora? Un'altra cosa che secondo me è fondamentale del 68 rispetto per esempio al 77, visto che siamo a Bologna non possiamo non citarlo, la grande differenza secondo me è che il 68 è una rivoluzione che guarda al futuro. I giovani del 68 hanno vogliono qualcosa per il futuro. Forse i giovani del 77, dopo 10 anni, sono cambiate moltissime cose e non riescono a pensare al futuro. Il 68 è quello dei giovani, è quello che vuole cambiare il futuro, perché vedono appunto un futuro. Poi magari di questo ne riparliamo. Inutile dire che in Italia il 68 comincia prima, invece in Francia il 68, volevamo fare un focus sulla Francia.
Il 23 marzo inizia.
Il
22 marzo a Nanterre.
Esatto, il 22 marzo a Nanterre c'è una grande protesta, il leader della protesta è già Daniel Cohen-Bendit, e Nanterre per esempio è un'università isolata, un'università che è in mezzo alla banlieue di algerini che erano emigrati in Francia da pochissimo. Tra l'altro la Francia nel 64 finisce la cruentissima guerra d'Algeria, e a Nanterre si protesta per esempio perché per motivi che in qualche modo possiamo definire futili. Per esempio, un esempio banale è che a Nanterre un paio di mesi prima si protestò perché le ragazze, nel dormitorio delle ragazze, loro non potevano ospitare nessuno in camera, e invece gli uomini sì. E una scusa, possiamo dire che sia una scusa, possiamo dire che sia una scintilla. Questo davvero è una scintilla grandissima, che dal 22 marzo fino al 30 giugno, perché in Francia abbiamo delle date davvero precise, scatena una protesta impressionante, importantissima. A fine maggio ci sarà uno sciopero di tutti gli operai della Renault, di tutte le case automobilistiche, che porta in piazza 9 milioni di persone. È la prima volta nel dopoguerra che 9 milioni di persone scioperano. È abbastanza importante. Dopo Nanterre la protesta si pervade Parigi e arriva alla Sorbona, dove ci saranno le barricate. E in un primo momento, e forse questa è una grande illusione dei parigini nel maggio francese, sembra che tutta la popolazione francese sia con loro. C'erano stati atti di repressione cruentissimi rispetto agli studenti che innalzano le barricate. Nelle barricate, tra l'altro, ci sono le bandiere rosse e le bandiere nere. quindi per dire come in realtà il movimento sia abbastanza amalgamato, l'ideologia non è solo comunista, solo anarchica o solo sinceramente democratica, c'è un milione di persone che lotta davvero per una cosa. Quindi il 22 maggio ci sono le barricate, per puro caso non ci saranno dei morti ma solo centinaia di feriti, a fine maggio c'è appunto questo sciopero di 9 milioni di persone e lì gli studenti pensano davvero che tutta la popolazione sia con loro, tutta la Francia sia con loro. De Gaulle, che è già in carica come presidente da 10 anni, è zitto, grande paura, se non che a fine maggio c'è un rappello all'ordre e De Gaulle fa questo discorso alla nazione in televisione, il quale dice che questi studenti sono delle canaglie, la mette giù con la paura del comunismo e lui sarà il restauratore dell'ordine. Se ci sono io, queste persone non prenderanno mai il potere. Poi chissà se gli studenti avevano davvero intenzione di prendere il potere. Fatto sta che a fine giugno c'è la votazione e prima di questo la marcia della destra, della destra francese, e De Gaulle, senza far niente, prende il 43% dei voti, praticamente la maggioranza assoluta del Parlamento. Il maggio francese pare per le cronache che sia finito davvero il 30 giugno. La mia domanda è finito davvero il 30 giugno? La risposta è chiaramente no, c'è stato un cambio di mentalità. Infatti dopo, l'anno dopo ci si ritorna di nuovo alle elezioni e De Gaulle perde. Da lì a un anno De Gaulle lascia la politica, muore, ma il cambio di mentalità è assolutamente importante. Io ora non sono ben esperta di Francia, perché non ho mai avuto modo di leggere fonti o grandi libri a riguardo, ma penso che sia abbastanza significativo il fatto che in una esplosione di rivoluzionaria così grande si è creato un movimento che ha coinvolto tutta la Francia, che ha avuto l'appoggio non del PSF. Il Partito Comunista Francese rimane sbaragliato da questa fiammata parigina e non riesce assolutamente a incanalare, come sarà in Italia, a incanalare la protesta sui binari istituzionali. La CGT, che è il sindacato francese, riesce a incanalare in qualche modo la protesta degli operai e con gli accordi di Rue de Grenelle riesce a strappare ai padroni un aumento salariale e alcuni altri diritti francesi, forse degli operai francesi. Probabilmente quello che non è successo in Francia è il collante. Cioè operai e studenti non sono stati davvero uniti. Mi pare che in Italia in realtà succeda abbastanza il contrario, per questo poi parliamo di una scia del 68 che comincia nel 67 e finisce probabilmente alla fine degli anni 70. Io ci sono.
Tu ci sei?
Io ci sono. No. Poi magari se qualcosa ritorniamo dopo. Sì.
Quel periodo anche come ricercare,
sì, assolutamente.
Io invece volevo dimenticare una cosa,
sì.
Per quello che ho vissuto io, avevo 15 anni e c'erano tutti i licei comunque, le superiori, quello che ho detto tutto, e non c'era la polizia qua, c'era la polizia.
Certo.
Questo lo ricordo bene.
Certo, certo. Sì, fortissimi. Sì. Esatto. Sì, effettivamente ci si dimentica degli studenti medici che hanno avuto una forza
dirompente. E poi l'impresa degli 76. Io ti assicuro che prima liceo niente, quello che stava succedendo è un casino, ero occupato con mio padre fuori, che mi ha fatto. Per me è stato veramente un cambio di veduto, cioè mio padre non era più quello che poteva
Uccisione dei padri, metaforica.
Questa è una società paternalistica, famiglia, cuore, ufficio,
secondo me questo è un problema che o, cioè, usiamo il microfono oppure bisogna che usiamo un po' perché
il dottor Vazzapoluso perché io lo
sto facendo. Io forse posso provare a non usarlo, però se mai mi dite che lo uso. Vabbè, dunque quando abbiamo preparato questa iniziativa un po' in assemblea si è detto che okay, Tony tu ci racconti un po' dal punto di vista libertario, un po' di correnti libertarie nei pre-68, un po' per parole, qualcosa del genere. Beh, è un argomento difficile perché come sempre sappiamo che per fortuna il movimento anarchico va al di là dei suoi limiti di movimento specifico e quindi quando si parla di correnti libertarie e movimenti sociali si potrebbe parlare 2 ore, 3 ore e cercherò di stare breve. Qui niente, così a livello di curiosità, poi si leggono poche, però ho recuperato un po' di ritaglini di giornali assolutamente mainstream sul Cappelloni per il divorzio e nel pre-68, sono vari.
Sì. I giornali sono?
E Il Giorno, Specchio e cose simili. Quotidiani per lo più.
Paese Sera,
sì. E allora, da dove partirei? Da questo, che secondo le testimonianze di alcune compagne o compagni che si sono avvicinate all'anarchismo negli anni 60 per l'appunto, si trovano di fronte a un movimento che alcuni definiscono proprio in via di estinzione. E ci sono diverse appunto testimonianze di questo passaggio di quello che poi sarà di fatto un passaggio del testimone e direi che avviene in diverse località. Ci sono testimonianze di questo a Trieste, a Marghera, a Bassano, a Castel Bolognese, a Milano, almeno sono quelle che conosco io. Cioè che cosa vuol dire? Vuol dire che giovanissimi compagni e compagni si avvicinano ai vecchi del movimento, per intendersi quelli che avevano fatto la Spagna, quindi non i padri ma i nonni, metaforicamente, e c'è questo incontro, su cui direi che dopo parleremo, immagino.
Anche a Imola,
anche a Bologna. Ovviamente io dico alcune cose, poi dopodiché se mi volete interrompere, interrompetemi e serve solo un po' per, spero, insomma, per gli interventi come quelli che ha fatto Tiziano, insomma, di chi ovviamente ne ha visto più da vicino di quanto ho fatto io. Allora, un movimento anarchico italiano comunque è in difficoltà, e se non in crisi, stiamo parlando di inizio anni 60, stiamo parlando in particolare degli anni 50. Che cos'è successo? Una lunga storia, detto in due parole, dal congresso praticamente di massa, potremmo dire, del settembre 45 a Carrara, una polarizzazione, no? Lo sapete benissimo, in blocchi contrapposti, Unione Sovietica da una parte, sistema cosiddetto comunista, autoritario, socialismo reale, chiamatelo come vi pare, da una parte, e non solo, poi con la Cina di Mao, e dall'altra certamente l'influenza statunitense con tutti i suoi risvolti. L'opzione anarchica rimane politicamente direi schiacciata o comunque sicuramente in difficoltà tra questi blocchi, però appunto sapendo che dopo c'è stato il 68, col senno del poi è abbastanza curioso andare a pescare alcune radici libertarie sì negli anni 60 ma anche qualcosa negli anni 50, perché evidentemente nasce da niente. E negli anni 50 che cosa succede? Quali sono le correnti libertarie? Beh, certamente uno shock per la sinistra in genere è il 56, lo sapete, il 56 l'Ungheria, ma il 56 anche di Poznan, no? La rivolta in Polonia, una rivolta in Polonia che viene considerata dalla stampa anarchica, per esempio da un ciclostilato Il Sentiero, che dice un gesto meraviglioso di rivolta, titola, E quindi evidentemente si comincia a cogliere una critica, diciamo, da sinistra, no, del sistema sovietico, in buona sostanza. E poi ho scoperto che il 57 è l'anno di edizione di un libro che io voglio leggere dal 2008 e che ho cominciato ieri sera. arrivo sempre un po' tardi. E però secondo me questo libro è folgorante, perché le prime 5 righe sono così. Che cos'è un uomo? Cioè, questo libro non lo so se è folgorante, l'inizio è folgorante. Dice questo: che cos'è un uomo in rivolta? Un uomo che dice no, ma se rifiuta non rinuncia tuttavia. È anche un uomo che dice di sì, fin dal suo primo muoversi. Uno schiavo che in tutta la sua vita ha ricevuto ordini, giudica a un tratto inaccettabile un nuovo comando, eccetera. Questo è un inizio folgorante e mi è venuto in mente perché, indossando io una maglietta l'altro giorno di Camus, Mi rivolto dunque siamo, Antonio, che aveva visto oppure acquistato, non mi ricordo, la maglietta, diceva e ci chiedevamo un po' assieme, ma questo Mi rivolto dunque siamo vuol dire, in buona sostanza, e Mi rivolto dunque siamo vuol dire che la rivolta, a differenza, come dire, dell'obbedienza, che è una questione personale, la rivolta implica l'affermazione di un diritto che in qualche maniera si sente collettivo, comunque condiviso anche da altri. E infatti questo primo capitoletto finisce con la frase Mi rivolto dunque siamo. E Albert Camus, L'uomo in rivolta, scusate. E Albert Camus sarà un riferimento, ex post, ma sarà un riferimento di un'area culturale libertaria, sicuramente. Ci sono questioni sociali più generali nella quale alcuni anarchici entrano, alcuni anarchici aderenti a una spauruta sezione dell'Unione Sindacale Italiana, giovani partecipano ai moti di Genova del 60 e lo stesso accade con Piazza Statuto a Torino nel 62, e però sempre il 62 è l'anno del sequestro del console spagnolo, il vice console spagnolo a Milano, tale Jesús Elías, da parte di alcuni giovani anarchici e socialisti che appunto decidono di sequestrarlo per protestare contro la condanna a morte di un loro compagno, Jorge Conilvals. Il fatto ha molta eco nei giornali, ci sono anche manifestazioni di solidarietà nei confronti dei sequestratori quando poi si apre il processo a loro carico. E che cosa fanno costoro? Appunto, lo sequestrano, poi decidono di liberarlo e alcuni sono latitanti, quando si apre il processo si consegnano volontariamente. Vogliono fare un gesto eclatante, ci riescono perché la condanna a morte viene tramutata in 30 anni per Jorge Conilvals, e soprattutto l'antifranchismo ridiventa una questione sui giornali. E soprattutto un antifranchismo fatto sì da gruppi piccoli, come in questo caso, ma da giovani. Quindi è una nuova generazione di ventenni che si avvicina, cioè che si affaccia con delle modalità dirompenti, se vogliamo, sì, nell'agone politico, nell'agone sociale. Ecco. Olga diceva poi il 68 comincia molto prima. Se andiamo a vedere quando sono le prime occupazioni di università sono del 63 a Torino, poi 64 a Pisa, dove comincia a essere attivo già da allora il potere operaio pisano, e poi nel 66 ci sarà Trento, sociologia, ci sarà Roma con i fatti, con l'uccisione di Rossi, e quindi insomma siamo ben prima del 68. Però da un punto di vista, diciamo, più propriamente anarchico, questi giovani anarchici che cosa fanno? Beh, cominciano innanzitutto a incontrarsi, a conoscersi, a viaggiare. Certamente il metodo più diffuso è l'autostop. La questura nel 1966 denuncia che ci siano la questura di Milano, che ci siano 10.000 giovani in viaggio. Tra questi evidentemente ci sono anche alcuni libertari, o molti libertari, alcuni anarchici. E prendono quindi contatti con giovani contestatari a Parigi, in Olanda. Olga ha citato i provost, no? Lo sapete chi sono, probabilmente alcuni di voi sicuramente, coloro i quali mettono in campo una contestazione ludica e comunque radicale del modo di vivere occidentale, per esempio mettendo in comune queste biciclette dipinte di bianco a disposizione di chiunque, o facendo varie azioni cosiddetti happenings. Uno clamoroso sarà poi durante un discorso in piazza, nella piazza centrale di Amsterdam, quando parla la regina accendendo fumogeni, insomma mettendo in atto una serie di azioni per l'epoca assolutamente eclatanti. Quindi dicevo, si incontrano, fanno diversi convegni sia internazionali che italiani tra il 65 e il 66 a Parigi, ad Amsterdam, a Milano. I temi quali sono? Sono principalmente quelli dell'antimilitarismo, dell'obiezione di coscienza e certamente sì, anche quelli della lotta al nucleare, no? Al pericolo nucleare, del mettere in guardia nei confronti del pericolo nucleare, e una contestazione radicale agli eserciti. Certamente su questo influisce anche l'ondata culturale, anche questa citata da Olga, che arriva dall'altra parte dell'oceano. Le prime proteste contro la guerra in Vietnam negli Stati Uniti, anche qui, sono del 64-65, quindi capiamo come il 68 semmai è un punto d'arrivo, o meglio uno spartiacque, ma un lunghissimo retroterra prima. C'è certamente il movimento hippies, e quindi una controcultura che, così come i provos, a cosa si oppone? Si oppone a una cultura del consumismo, ai valori, quelli che là erano i valori americani, che comunque sono i valori occidentali, e quindi certamente Dio, patria, famiglia, per semplificare. Ecco, arrivano queste ondate, arrivano perché pensate ad esempio che nella sede del Sacco e Vanzetti a Milano, se non erro via Scaldasole, viene ciclostilato Mondo Beat, che è una rivista in qualche modo pionieristica, importante per l'epoca, e arriva anche tramite un altro ciclostilato che è Onda Verde. E, insomma, arrivano queste ondate che sono veicolate da, come vi dicevo, anche da anarchici ed anarchiche che trovano diverse forme organizzative a livello nazionale, principalmente due: la FAGI, Federazione Anarchica Giovanile Italiana, e il GAF con due G, cioè i gruppi giovanili anarchici federati. Dicevo, l'antimilitarismo è sicuramente e l'obiezione di coscienza uno dei temi forti. Nel 66 c'è una grossissima manifestazione antimilitarista a Milano, partecipi molti giovani, principalmente giovani. Nel 67 anarchici, ma soprattutto radicali e pacifisti in genere, danno vita alla prima marcia pacifista antimilitarista. Negli anni dopo ce ne saranno molte altre con percorso diverso, questa prima è da Milano a Vicenza. E ancora, appunto, in questi anni ci sono incontri nazionali della cosiddetta gioventù protestataria, che assume poi diversi nomi: provos, cappelloni, anarchici, libertari, cavalieri del nulla, insomma ci sono diverse accezioni e correnti, se vogliamo, e appunto convegni della cosiddetta gioventù protestataria, come si autodefiniva. Beh, lo sappiamo, io ho avuto anche modo appunto di intervistare, ma più che intervistare, di parlare con coloro i quali hanno vissuto anche questo momento. Nel 66, al momento dell'alluvione di Firenze, no, questo segna anche qui un'entrata in massa nella scena di giovani che ovviamente, cioè, dico ovviamente con gli occhi di oggi, vanno a dare una mano. E lì ovviamente è un momento di incontro molto importante, di scambio, seppur in una situazione tragica, ma proprio in una situazione di così grande difficoltà c'è un'enorme solidarietà, un incontro e così via. Dicevo, l'antimilitarismo fa abbastanza scalpore che il 4 novembre 67 giovani contestatari diano vita a una contestazione appunto nei confronti delle forze armate. Ci sono circa 700 fermi. Uno dei luoghi di organizzazione di questa contestazione è il circolo anarchico Berneri di Firenze, certamente, che viene invaso dalla polizia, sostanzialmente devastato in buona parte, coloro che vi dormono dentro sono portati via, arrestati, eccetera. Questo da un punto di vista libertario, se vogliamo, però è molto difficile, secondo me, e anche forse abbastanza inutile cercare di dividere che cos'è propriamente anarchico e quali sono i segni di rinnovamento della società. Le due cose per fortuna si compenetrano. Pensiamo al mondo cattolico, un mondo cattolico che buona parte del mondo cattolico che col 65, col concilio, cioè, vive un rinnovamento, uno scontro interno e quindi un rinnovamento. Se vediamo soprattutto le nuove generazioni di anarchici, parlano molto con ambienti che anarchici non sono, i radicali, i PSUP e comunque in generale tutti, diciamo, quei giovani sensibili a dire la propria senza delegare qualcun altro, perché questo direi il valore di fondo di questi anni del pre-68, la pratica assembleare, il ritiro della delega e prendersi carico in prima persona delle questioni. Io la finirei qui, se non che si potrebbe dire quello che ho detto in maniera, anche se volete, confusa e un po' sovrapposta, con le canzoni. Forse a Bob dovevamo chiedere di cantare, di suonare stasera. Però certamente...
Franco Sarantini.
Insomma, chissà in quanti capivano esattamente l'inglese, però nel 64, quando arriva la famosissima, una delle più famose canzoni di Dylan, il suo testo è questo, in due parole. Dice: venite madri e padri da tutto il paese e non criticate quello che non potete capire. I vostri figli e le vostre figlie non li potete comandare. La vostra vecchia strada sta invecchiando, andatevene, vi prego, dalla nuova. Se non potete dare una mano, perché i tempi stanno cambiando. E poi anche in lingua italiana, se pensate oggi al di là, no, del ritmo e della musica che abbiamo tutte nelle orecchie, ma se ragioniamo sulle parole di Dio è morto, quando dice che cosa sta facendo, Guccini dice che cosa sta facendo questa nuova generazione, no? Dice negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura, una politica che è solo far carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto. Sono ovviamente parole profondamente libertarie in senso lato, e se andiamo a vedere anche le testimonianze dei giovani anarchici che poi si affacceranno a questo e vivranno anche da protagonisti questo congresso internazionale anarchico del 68, beh, forse erano più vicini, perdonatemi la battuta, a Bob Dylan piuttosto che a Pietro Gori. Insomma, erano cresciuti in un'altra sensibilità, avevano un diverso linguaggio, una diversa cultura musicale, una diversa cultura cinematografica, avevano letto diversi libri e sicuramente non solo l'uomo in rivolta. E io passo la parola a Bob.
Faccio partire questo posto. Sì.